Stadio Aperto.
Eccoci tornati in diretta, sono le 19.07, questo è Stadio Aperto, Nicolò Ceccherini, vi terrò compagnia fino alle ore 20 per un'altra grande puntata, poi ricordo l'appuntamento di domani a partire dalle 17 fino alle 20, come del resto venerdì, quando però ci fermeremo alle 19.30 per la nostra consueta rubrica Tutto Calcio Femminile insieme a Luca Calamai. È il momento di parlare, visto che abbiamo affrontato un po' l'argomento anche Juventus-Milan, che aprirà ufficialmente questo ritorno al calcio giocato del nostro paese con la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dobbiamo però non trascurare anche la seconda semifinale, che è sicuramente molto interessante. Si parte dall'1-0 del Napoli grazie ad un gol pesantissimo di Fabian Ruiz nella partita di andata, però attenzione perché c'è l'incognita 3 mesi e mezzo da assenza di calcio che potrebbe anche permettere all'Inter di tenersi in partita. Non ci sarà né supplementare, in caso di parità si andrà ai calci di rigore. Come finirà questo match lo chiediamo a Gaetano Fontana. Ciao Gaetano, buonasera, ben trovato. Ciao.
Ciao, buonasera, grazie a te.
Subito una domanda semplice, no? Sbilanciati su Napoli-Inter, sì, chi saranno le due semifinaliste e chi vincerà la finale di Coppa Italia, così almeno chiudiamo l'argomento in 4-4-8. Allora, innanzitutto, oggi Sarri, facciamo un piccolo passo indietro, oggi Sarri ha detto che insomma può succedere di tutto, nel senso che insomma la partita è andata, si è giocata tanto tempo fa e che oggi il ritorno rimane un'incognita un po' per tutti, questo è il senso. Napoli-Inter, secondo te vedi un vantaggio del Napoli in questo match di ritorno oppure si azzera tutto?
No, vabbè, il vantaggio ovviamente sta nel risultato della partita d'andata, no?
Sì.
Come tu hai anticipato, oggi le incognite sono tante, non sono neanche prevedibili da calcolare, insomma, perché sono è tutto nuovo per tutti, per chi guarda, per chi osserva, per chi sta lavorando, e obiettivamente non c'è un precedente dal quale si poteva attingere per cercare di gestire questa situazione. È una cosa completamente nuova, per cui adesso vige la curiosità per nel vedere quello che accadrà da qui alla fine, e come reagiranno i calciatori comunque anche ad un campionato fitto. Impegni veramente importanti dopo questo periodo, lungo periodo di assenza e di inattività.
Eh sì, poi comunque sia il fattore pubblico che spesso incideva, no, nei grandi stadi, ora non ci sarà più, e quindi secondo te alla fine sarà tutto livellato? Cioè, abbiamo visto in Bundesliga, Gaetano per esempio, che insomma sono salite anche le percentuali delle vittorie delle squadre in trasferta, perché chiaramente insomma si gioca, esatto, sì, in un campo amico per chi in quel momento lì è in casa, però allo stesso tempo senza il supporto del pubblico.
Ma in effetti, sai, a volte per annullare il gap tecnico, il divario tecnico che ci sta tra una squadra di bassa classifica e una di alta classifica, a volte si fa affidamento al discorso fisico e anche ambientale, no? Dentro le mura amiche tante volte i calciatori si sentono protetti, sicuri, forniscono una prestazione dal punto di vista anche agonistico diverso, e spesso e volentieri le salvezze di queste squadre passano proprio dalle partite interne. Quando tu non hai l'apporto e il supporto del tuo pubblico, ovviamente tutto cambia, e di conseguenza anche le prestazioni e i risultati dipendono da questa situazione.
Gaetano, c'è molta voglia di calcio anche in te, nel senso che comunque sia, oppure questa stagione, considerato anche quello che è accaduto e con le partite a porte chiuse, sarà vissuta in maniera diversa? Bisognerà aspettare l'anno prossimo per ritornare a vivere quel calcio al quale eravamo abituati?
Sì, la mia voglia cresce da giorno in giorno, quella non smette mai, perché per chi è abituato come me a stare sempre su un campo di calcio, ovviamente quella è la mia vita, quella è la mia passione, mi nutro di quello, quindi ho voglia anch'io di calcio, ho voglia di stare in mezzo al campo, ho voglia di vedere calcio, però sappiamo tutti quanti che comunque al di là di quelle che sono le percezioni personali o i desideri personali, c'è da attendere anche un po' di tempo affinché la cosa si possa normalizzare, nella speranza che questo possa accadere più presto.
Senti, il Napoli avrà un Mertens fresco di rinnovo, ancora non c'è l'annuncio ufficiale, ma comunque Mertens avrà questa possibilità di ufficializzare il suo nuovo matrimonio con il Napoli per altre 2 stagioni a breve. Aspettiamo il tweet come al solito di Aurelio De Laurentiis. E poi c'è Callejon, che però nonostante tutto ancora non ha rinnovato e probabilmente se ne andrà. Cioè, vorrei chiederti, secondo secondo te quanto è stato importante il rinnovo di Mertens, cioè il fatto che Mertens sarà ancora un giocatore del Napoli, magari anche il centravanti del Napoli, e quanto perderebbe il Napoli invece con la partenza di un giocatore come Callejon?
Ma credo che innanzitutto, partendo da Mertens, credo che sia stato fondamentale arrivare ad un accordo, anche se ancora, come dicevi tu, non è stato annunciato in maniera dichiarato in maniera ufficiale, però è importante il rinnovo, sì, per quanto riguarda il discorso economico, ma è ancora più importante il discorso emotivo, perché lui a Napoli si sente a casa sua. Ormai più volte lui stesso ha dichiarato di sentirsi un napoletano, e questo gioca tanto, perché comunque quando tu sai che hai dalla tua parte la stima, la fiducia, l'affetto da parte dei tuoi tifosi, ovviamente credo che questo abbia condizionato anche la sua scelta, e di conseguenza fa sì che questo atleta si possa esprimere su livelli eccellenti, così come ha fatto negli ultimi anni. È importante per il Napoli aver trovato un'intesa con questo atleta, perché rappresenta un punto di riferimento importante per gli uomini di Gattuso, ma nello stesso tempo tu hai un giocatore che ti determina, e ancora nella fase di un'età dove questo lo si può chiedere ad un atleta, sì, delle dimensioni di Mertens. Ovviamente cambia il discorso di Callejon, perché comunque è un giocatore che nutre sicuramente emozioni diverse rispetto a quelle di Mertens. Il suo desiderio è quello di ritornare nella sua terra e terminare la carriera lì. Quindi, cambiando questo aspetto, credo che è fondamentale per la sua scelta da professionista. Non ne fa una questione economica, è una questione meramente di emozioni, di vicinanza verso la sua terra, per cui lui ha già deciso, a mio avviso, nella sua testa di poter finire la sua carriera in Spagna, laddove è iniziata, giustamente per lui, avrebbe le certezze che in questo momento la sua età, la sua dimensione gli richiedono.
Assolutamente sì. Senti, invece voglio portarti sull'Inter, perché poi una delle grandi incognite, ovviamente, di questo finale di stagione sarà capire anche come sta Eriksen, come si inserisce Eriksen nel contesto del 3-5-2 di Antonio Conte, perché poi insomma in tanti si interrogano, ma in realtà l'Inter col trequartista non giocherebbe, non c'è bisogno del trequartista, ma Eriksen è un trequartista ed è stato sicuramente il colpo del mercato di gennaio. Però se tu hai Lukaku, se hai Lautaro Martinez, Eriksen o lo metti dietro le punte, o se no in mezzo al campo è un po' più complicato. Secondo te, ecco, come l'aggiusterà Conte? Cioè, come troverà il ruolo a Eriksen?
Io credo che sia Conte che ovviamente quelli che operano sul mercato per quanto riguarda l'Inter conoscessero già da prima le caratteristiche di Eriksen.
Sì.
Se l'hanno preso è che probabilmente hanno in mente di poter fare qualcosa di utile e trovargli una collocazione giusta. Ovviamente, come dicevi tu, lui nasce da trequartista, lui è un trequartista. Probabilmente se Conte non dovesse rivedere un po' quello che è il suo assetto tattico del 3-5-2, quindi rilegarlo a lavorarlo per farlo diventare una mezzala di qualità, probabilmente ha in mente di cambiare il sistema di gioco. Ho letto da più parti, insomma, che lui potrebbe passare a un 3-4-1-2, e a questo punto giustificherebbe la presenza di Eriksen dietro le tre punte, quindi nel suo ruolo naturale, oppure prevede lui un tipo di lavoro che muterebbe dal punto di vista tattico la sua posizione.
E quindi insomma potrebbe essere un cambio di ruolo, e potrebbe essere anche quello, però io sono d'accordo con te, più facile un cambio di modulo 3-4-1-2 con lui alle spalle, sì, delle due punte, anche perché comunque il centrocampo dell'Inter lo può sostenere, ha sicuramente giocatori anche di peso e di grande importanza. Invece voglio ritornare su Callejon e ti chiedo, Boga del Sassuolo potrebbe essere un Callejon del futuro o ha altre caratteristiche secondo te?
No, ha altre caratteristiche, sicuramente altre caratteristiche, nel senso che è lo stesso interprete del ruolo, ma caratteristiche diverse. Boga è un giocatore che ha grande qualità fisica, ma è uno che attacca la profondità, uno che attacca la porta, è un giocatore prettamente d'attacco, sicuramente dal punto di vista dell'equilibrio tattico Caicon ti dà maggiori garanzie, però Boga è un giocatore giovane che in questo campionato sta facendo vedere delle grandissime cose con il Sassuolo, ed è un giocatore che è sicuramente ancora a margine di miglioramento, per cui è un investimento a mio avviso positivo per quanto riguarda la scelta del Napoli, perché comunque, come ti dicevo, è un giocatore che
sì, dato Sassuolo non lo dà, quindi comunque sia vuole un sacco di soldi, sarebbe un'operazione comunque molto costosa, però in prospettiva Boga secondo te è un giocatore sul quale bisogna starci dietro, insomma bisogna investire perché può migliorare ancora, questo è il tuo giudizio? Sì.
Sì, assolutamente sì.
Ecco, e invece tornando a un ruolo che tu conosci bene, che è quello diciamo del centrocampista centrale, non del regista, però un altro caso nel Napoli, tra virgolette, caso che potrebbe diventare un caso di mercato, è quello di Allan. No, ormai si è parlato molto che Allan può andare via alla fine della stagione, è chiaro che ha avuto un anno e mezzo fa la possibilità di andare a Paris Saint-Germain, l'operazione non si è concretizzata. Allora io ti chiedo, come caratteristiche, Gaetano, proprio un tuo giudizio tecnico, perché insomma il Napoli lavora su alternative. I nomi che si fanno sono quelli di Nandez del Cagliari, di Kessié, che comunque ha già avuto Gattuso al Milan, e perché no di Veretout. Cioè, se tu fossi oggi l'allenatore del Napoli o il direttore sportivo del Napoli, cioè, qual è il giocatore che più di ogni altro si avvicina ad Allan di questi tre?
Ma guarda, a me Veretout non dispiace, già dai tempi di Firenze.
Sì.
Un giocatore che mi ha sempre suscitato curiosità, perché riesce ad abbinare sia una discreta qualità con una quantità notevole, per cui è un giocatore che si sposerebbe bene e ti darebbe anche diverse alternative nel momento in cui decidi anche di cambiare la partita e vuoi giocare con un centrocampo a due e non a tre, lui ti dà questa possibilità. Lo ha fatto anche discretamente bene le volte in cui è stato chiamato anche a Roma a svolgere questa mansione qui, per cui a me piace, onestamente piace, e fermo restando che gli altri due nomi che tu hai fatto non sono
si casca in piedi, diciamo, si casca in piedi.
Dire,
sì.
dove
ti incuriosisce proprio Veretout, lo vorresti vedere nel Napoli come potrebbe...
Sì. Mm.
Ecco, invece ti voglio portare, visto che abbiamo affrontato nel dettaglio anche il match di sabato sera tra Napoli e Inter, un attimo sulla Fiorentina e ti chiedo come hai valutato i due mesi di Beppe Iachini da quando è subentrato a Vincenzo Montella, e secondo te alla fine il ruolo effettivo di Chiesa in prospettiva carriera, se sarà quello davvero dell'attaccante esterno oppure da seconda punta, perché sai, per esempio l'Inter, se dovesse vendere Lautaro Martinez, considera Chiesa un attaccante e quindi comunque sia una seconda punta, perché se sostituisci Lautaro devi andare su una seconda punta, quindi lo devi inquadrare in quel ruolo lì. Però andiamo con ordine, prima Iachini, e secondo te qual è l'effettivo ruolo in cui si potrà concretizzare, diciamo, il futuro di Chiesa?
Ma io credo che Beppe abbia avuto un impatto positivissimo, da subito ha cercato di cambiare, di mutare un po' l'atteggiamento della squadra, al di là di quelli che possono essere discorsi tattici, no? Ognuno vede il calcio dal proprio punto di vista, però ovviamente c'era da cambiare un po' atteggiamento, perché probabilmente con Montella la squadra aveva perso fiducia, si era un po' disunita da questo punto di vista, il suo carattere, la sua voglia di mettersi in discussione in una piazza importante dove lui l'ha conosciuto da atleta, quindi ha voluto cogliere questa occasione che gli si è presentata e quindi è partito da cercare di infondare un atteggiamento che è quello che ha sempre contraddistinto le squadre anche di Iachini, fermo restando che per me, oltre al discorso caratteriale, è un ottimo tecnico, per cui questo passa sempre in seconda fascia, ma io la metterei al pari della prima, perché è un conoscitore di calcio, uno che lavora molto sul campo anche dal punto di vista tattico e ha dei concetti molto molto validi, però quando si parla di Iachini molto spesso si parla solamente dal punto di vista caratteriale,
e invece è un allenatore che ha anche delle idee tattiche importanti,
sì. Perché è un allenatore completo, sì. Un allenatore che ha, come ti dicevo, una conoscenza profonda della materia, per cui riesce ad incidere non solo dal punto di vista caratteriale ma anche dal punto di vista tecnico-tattico, quindi questo nella sua interezza è riuscito a a dare subito una forma alla squadra, e il suo inserimento è stato positivo, perché è riuscito a far capire probabilmente che in quel momento c'era da cambiare pensiero all'approccio della gara, alla gestione della gara, e lì è stato bravo. Però ho visto anche qualche partita della Fiorentina sotto la gestione di Iachini, e ti devo dire che non mi è dispiaciuto neanche da come l'ha affrontata dal punto di vista, come dicevo, anche
tattico. Sì. E invece su Chiesa, Gaetano, Chiesa, cioè, secondo te? Sì.
E lui ha avuto anche per un discorso di equilibrio, Iachini ha dovuto rivedere un po' l'assetto della squadra.
Sì, perché Iachini è stato molto onesto, Gaetano, scusa se ti ho interrotto, però insomma lui, quando gli chiedevano del tridente, perché Montella aveva cominciato col tridente, Chiesa, la punta centrale e Ribéry, no? Questo doveva essere, però chiaro, deve avere anche un equilibrio a centrocampo, esatto. E quindi poi alla fine Montella è passato al 3-5-2, Iachini idem, quindi insomma alla fine è normale che ecco. Però ti dico, il suo ruolo del futuro quale potrebbe essere? Cioè, secondo te dove si dovrebbe specializzare Federico Chiesa?
Sono giocatori eclettici che sanno stare in ogni zona d'attacco, perché comunque hanno conoscenza, hanno capacità. Chiesa ha grande qualità fisica, anche con qualità tecnica, per cui lui può giocare in qualsiasi zona lì davanti. È ovvio che dipende un po' da...
Tranne forse il centravanti, magari, alla Mertens.
Assolutamente no. Lì probabilmente giocare con le spalle alla porta forse credo sia l'unico handicap, perché lui ha bisogno di...
Altre caratteristiche,
di guardare la porta, certo, di arrivare magari con delle corse da dietro. E quindi lui, avendo questa grande capacità anche fisica, ha uno strappo incredibile quando parte palla a piede o senza palla, quando va a ricerca della profondità, quindi che possa agire da una posizione più esterna rispetto a quella un po' più centrale, insomma, no, non è che faccia grande differenza. Ovviamente dipenderà molto dall'investimento futuro, nel senso che i prossimi anni secondo me saranno decisivi. Qualora dovesse andare all'Inter, ovviamente con un allenatore come Conte, sarà destinato a giocare in quella posizione di campo come seconda punta, come sottopunta. Diverso è se dovesse andare a giocare con
Sarri in un tridente, per dire.
Sarri,
sì.
Ovviamente la
cioè tu dici può fare sia la seconda punta che la terza, che l'attaccante esterno,
sì.
Insomma, indifferentemente.
Sì.
Ho capito.
E anche lui è un atleta ancora giovane, per cui credo che tatticamente potrà assorbire tanto dagli allenatori che avrà in futuro.
Assolutamente.
E questo porterà una crescita ulteriore,
sperando che rimanga il più possibile alla Fiorentina, ma questa è la speranza di Niccolò Ceccarini. Il cuore batte in quella direzione
e dei tifosi viola,
esattamente. E Gaetano, volevo salutarti però parlando un po' della Serie C, un campionato che tu conosci benissimo, insomma hai allenato la Serie C, ha fatto molte assemblee, no? È arrivata al Consiglio Federale con una posizione, poi comunque è stata cambiata, però io non voglio entrare nei format dei playoff, dei play out, di quello che è venuto fuori, però ti chiedo proprio della realtà della Serie C, secondo te cosa bisognerebbe migliorare, come la si può trasformare, e se secondo te quale può essere oggi il futuro della Serie C, perché comunque dopo l'emergenza coronavirus qui si vive di imprenditori, no? Che fanno gli imprenditori e che hanno, non dico lobby del calcio, però se hanno delle risorse in più le destinano al calcio per anche una loro passione, ma oggi non avendo più questa possibilità, perché molti dovranno pensare alle loro aziende, non potranno fare grandi investimenti.
Allora guarda Niccolò, io l'ho vissuta da atleta e la sto vivendo da allenatore.
Sì.
È una realtà che è cambiata tantissimo negli anni. Io non so quale potrebbe essere.
Perché per esempio prima parlavamo con Silvio Pagliari e diceva forse 60 squadre di Serie C sono tante, lui addirittura pensava che la cosa migliore fosse 60 squadre professionistiche in Italia complessivamente, mettendoci A, B e C, ecco. Anche il numero forse è troppo.
Guarda,
certo, poi voi siete tanti allenatori, quindi converrebbe rimanessero più squadre.
Su questo ovviamente bisogna andare a vedere lo stato economico delle società per stabilire anche
certo.
Questo. Ovviamente se ci fossero dei criteri e che garantiscono una solidità di queste società quando poi partecipano ai campionati, sarebbe ovviamente una cosa positiva.
Cioè, più squadre professionistiche ci sono, meglio è se riescono a sostenerlo il professionismo. Questo è il discorso.
Esatto. Però poi io faccio un discorso più di natura tecnica.
Sì.
La cosa che a me non piace è l'obbligo dell'under, perché comunque anche se è stato bypassato in qualche modo in quest'ultimo campionato, comunque il nodo rimane, perché tante società che da punto di vista economico non possono sostenere la categoria si appoggiano, perché comunque utilizzando degli under poi usufruiscono dei bonus da parte della Lega. Però questo porta ad un abbassamento appunto
del livello qualitativo, dici?
Assolutamente sì, perché comunque io ho riscontrato tante difficoltà, ma non che non fa bene alla squadra, ma non fa bene neanche all'atleta.
Certo, ovviamente tu parli in generale, oggi, chiaramente, diciamo della Serie C in generale.
Parlo in generale, perché una volta per arrivare a giocare in prima squadra dovevi essere veramente bravo e sudarti quella posizione di favore che tu avevi nei confronti di un altro, ma questo favore tu lo trovavi e lo acquisivi attraverso l'addestramento, attraverso il sacrificio, attraverso il lavoro che tu andavi a sviluppare nel corso delle settimane. Oggi per un giovane che arriva in prima squadra è molto più semplice, e questo passaggio si è completamente saltato, per cui credo che bisognerebbe ritornare un attimino, fare un passo indietro per dare più credibilità anche da questo punto di vista alla categoria e far passare il messaggio giusto per quei giovani che hanno veramente voglia e ambizione di arrivare in alto.
Eh sì, questo è sicuramente una chiave di lettura interessante, anche perché poi insomma bisogna anche migliorare sotto questo punto di vista. Ti chiedo l'ultima battuta proprio, Gaetano, di questo lungo periodo, quello che ti ha colpito di più nel mondo del calcio, cioè questo periodo di lockdown per l'Italia ma in generale per il mondo, nel mondo del calcio cos'è che ti ha colpito, che può essere sia in positivo che in negativo, forse le eccessive discussioni, si parte, non si riparte, insomma altre problematiche, il protocollo, tutta una serie di situazioni, c'è qualcosa che ti ha colpito?
Ma mi ha colpito un po' la fase iniziale di eterna indecisione, se posso utilizzare questa frase, non sapevamo di che morte dovevamo morire, perché chi la raccontava in un modo, chi la raccontava in un altro. Ovviamente poi nei momenti in cui tante notizie sono venute fuori, tutti quanti ci siamo sentiti un po' i professionisti della materia o i competenti conoscitori della materia, abbiamo iniziato a spararla a destra e a manca, e probabilmente anche in questo caso l'informazione ha giocato un ruolo importante, perché si è creato veramente tanta confusione. Mi è sembrato in un certo senso.
Ma tu ti riferisci alla malattia o ti riferisci, diciamo, al fatto sulla ripresa o meno del calcio? Ecco.
No, in senso generale, soprattutto nei primissimi giorni, quando ancora questa pandemia si stava espandendo, non ne conoscevamo l'importanza e la portata, per cui quello è stato un momento di grande indecisione un po' per tutti.
Sì, sì. E che ci ha creato anche tante preoccupazioni e paure,
tante
poi.
Esatto. E lì c'è stata poca chiarezza, a mio avviso, da parte degli esperti nel individuare forse o capire verso dove stavamo andando, per cercare di dare comunque una notizia più vicina al vero.
Però non lo sapevano neanche loro, purtroppo.
Probabilmente non lo sapevano neanche loro. Cioè, e questa è stata
l'indecisione, anche o quantomeno la novità di una cosa che non era mai successa, che ha messo a tutti a apprensione. Certo, questo è quello che ha colpito.
Esatto.
Sì, sono
in
d'accordo.
In quel senso ci siamo comportati tutti da allenatori. No.
Tutti avevano la soluzione del problema.
Esatto, sì. Tutti avevamo una soluzione. Però insomma,
poi alla fine, insomma, diciamo, l'importante è aver messo il peggio alle spalle, giusto, Gaetano?
Alle spalle, esatto. Sì. Esatto.
Gaetano, è stato un piacere come sempre averti qua a TMV Radio, a stare
anche
aperto, e poi ovviamente in bocca al lupo per tutto, torneremo a sentirci presto. Ciao Gaetano, un abbraccio forte.
Ciao, buona serata a te.
Ciao.